Carissimi fratelli e sorelle, siamo in un momento importante nel cammino del Vangelo di Luca. E dopo aver vissuto diverso tempo con gli Apostoli, dopo aver operato diversi prodigi, annunziato numerose volte il regno di Dio, scacciato i demoni e altre grandi cose, Gesù, in un clima di preghiera, pone agli Apostoli questa domanda: adesso che mi hanno conosciuto, adesso che mi sono fatto conoscere, la gente cosa dice di me? È importante sottolineare che Luca, a differenza degli altri evangelisti, pone questa domanda di Gesù agli Apostoli in un'atmosfera, in un clima di preghiera. Era un luogo solitario dove Gesù pregava. E presumiamo anche gli apostoli che erano con lui stavano pregando. È in questo clima di preghiera che Luca pone in tutti i momenti importanti della vita di Gesù, è una sua nota caratteristica. Gesù al battesimo prega, alla trasfigurazione sta pregando, prima della passione prega col sudor di sangue. Sulla croce prega. E in questo clima di preghiera Gesù pone ai suoi intimi delle domande. Questo dice a noi tante cose, che se vogliamo avere delle risposte, se vogliamo veramente affrontare delle questioni, quelle importanti, quelle molto più importanti di chi sarà il sindaco domani qui a Roma, quelle che segnano la vita per l'eternità, devo imparare a pregare, devo imparare a mettermi in ginocchio, invocare lo Spirito Santo. Ed è una cosa che avvilisce il cuore quando invece queste domande, quelle forti, quelle importanti, si affrontano in un clima da salotto, in un clima di banalità, di effimero, mischiando il calcio con le cose di Dio, le cose dello spettacolo, no? Se vuoi conoscere le risposte, quelle importanti, devi imparare a pregare. E Gesù è il grande maestro del nostro incontro con Dio. E in questo clima di preghiera pone a loro la domanda: la gente chi dice che io sia? La risposta che diedero gli apostoli è la stessa che, se noi facciamo questa inchiesta anche oggi, chi dice la gente di Gesù, più o meno dicono la stessa cosa. Perché dietro le risposte che diedero gli apostoli c'era praticamente un concetto: tu sei un grande uomo, un profeta. E su questo penso che tutti sono d'accordo. Atei, pagani di ieri, pagani di oggi, giudei, tutti sono d'accordo su questo, no? Ma Gesù poi pone ai suoi, a coloro, come dice Paolo nella seconda lettura, a coloro che gli appartengono, chiede: ma voi, chi dite che io sia? Ma tu, chi dici che io sia? Chi sono io per te? Chi sono io per te? È una domanda che necessariamente rimbalza nel cuore di ciascuno di noi e trova in Pietro il portavoce della risposta giusta. Tu sei il Cristo, l'unto di Dio. Ha dato la risposta giusta. Sappiamo dagli altri evangelisti, Marco e Matteo, come subito dopo poi proprio lui che ha dato la risposta giusta sarà rimproverato da Gesù, no? Perché non riesce ad accettare poi la continuazione del discorso di Gesù quando comincia a parlare di sofferenza, di passione. Luca non ne parla di questa umiliazione di Pietro, perché Luca tra gli evangelisti è quello che cerca sempre di coprire, di non mettere in evidenza i lati deboli degli apostoli. Per uno spirito di grande tenerezza, compassione, mitezza propria, no, quello che Dante chiamò l'evangelista della mansuetudine, della mitezza di Cristo. Però badate bene, questa risposta che dà Pietro è giusta, ma non è completa. È giusta nella formulazione, ma Pietro non ne coglie ancora tutta la portata. Perché sia Pietro sia gli altri evangelisti avevano del Messia un'idea che non era quella giusta. Era un Messia di forza, di potenza, di quello che mette a posto tutto, di una gloria sociale e politica, materiale. E quanto hanno dovuto faticare gli apostoli per capire che cosa voleva dire veramente il Messia e di che messianicità era portatore il Cristo. Hanno faticato tantissimo. E noi ci troviamo sullo stesso cammino, anche noi fatichiamo ad accogliere la verità della persona di Cristo. E forse dobbiamo combattere tutta una vita a spogliare un'idea immaginaria che avevamo di Lui, che proiettava nel Cristo attese e speranze che non fanno parte però del fondamento della fede, ma così, dei miei desideri, del tessuto delle speranze della mia vita, piccole speranze che vengono proiettate. E quando queste speranze vengono deluse, crolla, non credo più. Ma veramente, come altre volte vi ho detto, non è che crolla la fede. C'è un'occasione perché questa fede possa iniziare. Ma quei genitori ci parlano, mio figlio non crede più. No, perché gli è morto il figlio. No, non è che tuo figlio non crede più perché gli è morto il figlio. Tuo figlio adesso ha un'occasione per aprirsi alla fede. Perché se ha perso la fede in seguito alla morte del figlio, significa che lui aveva davanti a sé un'idea immaginaria di Cristo, non idea vera. E Gesù inizia proprio in questo contesto di preghiera a parlare di sé nella verità e comincia a dire: guardate che io non sono quello che voi pensate, io dovrò soffrire, dovrò patire, essere ripudiato, morire crocifisso, e voi siete chiamati a seguirmi. C'è mica promesso un paradiso qua giù? Sì, il paradiso nel senso della serenità, della pace, della gioia che stare con Lui ti porta ad avere anche nelle più grosse difficoltà, anche nelle più profonde sofferenze. Quando tu sei con Lui hai la pace, la serenità e anche la gioia di soffrire per amore Suo. Ma è questa la nostra vocazione, è fare Pasqua con Lui, partecipare al Suo mistero di amore, in cui ci consegniamo a Lui per vivere con Lui, in quella creatura nuova che siamo diventati nel battesimo, e realizzare l'amore attraverso quella vocazione personale che ciascuno di noi ha ricevuto, di partecipare alla Pasqua sua, secondo quella mia chiamata, di vivere nell'amore più grande, nella donazione più grande, nel servizio più grande. E allora, come vi dicevo, c'è nel cuore, quando noi entriamo nella giusta e vera relazione con il Signore, una grande consolazione, che il mondo non può conoscere, non conosce, neanche si immagina. E di questa consolazione ci parla il profeta Zaccaria nella prima lettura, quando dice: riverserò sopra la casa di Davide uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a me colui che hanno trafitto. C'è qualcosa in questo brano di potente, di grandioso, di rivelatore, di straordinario, che solo la fede ci può far cogliere. Perché da una parte ci parla di questa consolazione, dall'altra ci parla di pianto e lutto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange al figlio primogenito. Ma come sarebbe a dire? Da una parte c'è questo spirito di grazia e di consolazione e dall'altra parte c'è pianto e lutto. Come facciamo a mettere insieme queste due cose? Da dove viene la consolazione? Da dove viene il pianto e il lutto? Dallo sguardo verso di Lui. Guarderanno a colui che hanno trafitto. Lo sguardo verso di Lui mi porta necessariamente queste due realtà che si riversano nel mio cuore, che esplodono nel mio cuore. Perché se io lo guardo e lo accolgo come il mio Salvatore, come colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me, la consolazione mi raggiunge. Ma però c'è anche il pianto e il lutto. In che cosa consiste questo pianto e il lutto? Mi ricordo uno dei momenti più belli della mia vita. Era l'ultima Via Crucis o la penultima di Paolo VI al Colosseo. Ma le sue parole mi sono rimaste stampate nel cuore. Quando diceva: Cristo Gesù è morto, ucciso dai miei peccati, piangiamo, lutto. Cristo Gesù ucciso per i miei peccati, gioiamo. Cosa significa? Che chi aderisce a Gesù, il Salvatore, nella fede, da quel momento non può non leggere i suoi peccati come causa della morte di colui che ha dato se stesso per me. Qui c'è una differenza tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Che cos'è il peccato nel Vecchio Testamento? Il peccato nel Vecchio Testamento è trasgressione alla legge, è immoralità, è offesa a Dio, è qualcosa che non dovevo fare, punto, e che mi causa un giusto castigo da parte di Dio. Nel Nuovo Testamento il peccato, attenzione, perché qui non ci parlano più del peccato, no? Sembrerebbe che il peccato, con questa mentalità psicologistica che giustifica tutto, no? E niente più, ma non ero responsabile, ero responsabile. O uomo, se non dici io sono stato, se non dico sono stato io, se non mi assumo le responsabilità delle mie azioni, non sono un uomo. Mi sto giudicando un animale. Perché gli animali non sono sottoposti al giudizio, ma all'allevamento. No, tu sei un uomo, sei responsabile. E quando tu dici io sono stato, è stata colpa mia, ti apri alla salvezza. Ti apri alla salvezza. È lì che si manifesta la misericordia. Perché la misericordia sta alle porte della nostra vita. Vuole invaderci, ma non può. Non credete a quelli che vi dicono che la misericordia vi raggiunge senza che voi dite Signore pietà. Sono bugiardi. Sono bugiardi. Non è parola di Dio, non è parola della Chiesa. La misericordia di Dio mi raggiunge quando io dico Signore, abbi pietà di me. Sono un povero peccatore. E allora lui ti abbraccia. Non ti fa neanche parlare come al figlio prodigo. Stai zitto, ecco qua i sandali, il vestito, l'anello, la festa. Ma ha detto prima io ho peccato. Allora nel Nuovo Testamento, qual è la differenza tra il peccato che si commette nel Nuovo Testamento e il peccato che si commette nel Vecchio Testamento? Nel Vecchio Testamento il peccato è infrazione morale, è qualcosa che non dovevo fare. Nel Nuovo Testamento no, è riconoscere che Lui ha dovuto morire per questo peccato. E guardate, non esistono peccatucci e peccatacci, esiste il peccato. E per la realtà del peccato Lui è morto. Che è svariegata la realtà del peccato, che prende ampi ambiti, l'ambito della mia persona, della mia mancanza di dominio di me, della mia mancanza di giustizia nei confronti degli altri, prende l'ambito della responsabilità sociale, ma nessun ambito esclusivo. Guai a noi se vediamo il peccato solo in un determinato ambito e non lo vediamo nella sua varietà, ampiezza, perché per il peccato è morto il Cristo. E allora nel Nuovo Testamento il peccatore che cosa fa? Nel Nuovo Testamento il peccatore riconosce che Lui è morto per me. Lui è. Questa è la differenza fondamentale tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Il peccatore riconosce: tu, Signore, sei morto per me. Perché io ho peccato, tu hai dovuto morire. Non è venuto per farsi una passeggiata, non ha incontrato la morte casualmente come qualche inventore di nuove teologie dice a causa della mancanza di comprensione dei suoi contemporanei. No, lui è venuto con un mandato preciso del Padre che si è tanto amato, ha voluto tanto amore al mondo, ha tanto amato il mondo da consegnare il suo figlio perché lui morisse per me. E perché non ci fossero dubbi, la notte dell'amore più grande, quando uscì incontro alla passione, disse ai suoi apostoli: alzatevi perché il mondo sappia che io amo il Padre, perché va alla morte mandato dal Padre. E allora lì nel crocifisso che cosa vedi? L'esplosione della misericordia e l'esplosione della giustizia. Ricordatevelo sempre, la misericordia non può stare da sola. Se c'è la misericordia è perché c'è la giustizia. E la giustizia si realizza nella misericordia, perché Lui non ha voluto abbandonarci ai nostri peccati, ma ha voluto mostrare la sua misericordia nel suo più grande amore, ed è morto per me. Morto per me, umiliato, sbeffeggiato, torturato per me. Questo è il Nuovo Testamento. Per cui quella domanda, chi dice la gente che io sia? O meglio, quella domanda che Gesù fa agli apostoli, chi sono io per voi? Quella domanda che rimbalza oggi attraverso la Chiesa e mi raggiunge nel cuore e mi dice, chi sono io per te? Se la risposta non è quella di Paolo, ancora stiamo camminando in un Cristo immaginario. E quale fu la risposta di Paolo? Tu sei colui che è morto per me. E questo fatto non può non avere delle conseguenze. È un fatto di amore tremendo, è un fatto di amore inenarrabile, non può non avere conseguenze nella mia vita, che lui, e non è un uomo qualunque, che è morto, non è un profeta che è morto. Oggi si fa così tanto perché questo clima di interculturalità ci fa dimenticare alle volte la nostra identità. Per cui da una parte mettiamo Buddha, allo stesso livello mettiamo il Corano, allo stesso livello mettiamo Confucio e allo stesso livello mettiamo Gesù Bambino. E questo non è il nostro pensiero, non è il pensiero della Chiesa, non è il vero Gesù, quello che sta sullo stesso livello di Buddha. No. E se noi per caso abbiamo capito questo, da qualche catechesi che abbiamo ricevuto, purifichiamo la nostra mente, perché questo non è il pensiero di Dio, perché Lui è Dio, il Figlio di Dio. E allora essere stati amati così da Dio, da un Dio che muore per me, non può non portare conseguenze nella mia vita. Se io dico di credere che Lui è morto per me, e se io dico di credere che Lui è Dio, e poi questa mia fede non ha conseguenze nella mia vita, non mi cambia, non mi fa diverso da chi crede in Buddha, da chi crede in quello, perché cosa significa? Siete persone intelligenti, significa che in realtà non ci credo. Allora mettiamo sotto verifica la nostra fede e domandiamoci: ma questo mio credere che Lui mi ha amato e ha dato se stesso per me, in che cosa ha cambiato la mia vita? In che cosa ha stravolto la mia vita? E che bello se in questo semplice esame di coscienza noi dobbiamo riconoscere: sì, Signore, sì, la mia vita è cambiata. La mia vita è cambiata perché non posso essere più lo stesso. Perché Tu mi hai amato così e io come posso non reagire a quest'amore? Come posso non rispondere a quest'amore? Come posso non chiederti: Signore, anch'io voglio amarti, anch'io voglio risponderti con un livello di amore simile al Tuo. Come Tu hai amato me, anch'io voglio amare Te. Questo è il Nuovo Testamento. Che parte da dove? Attenzione! E con questo concludo. Parte dal peccato. Un Nuovo Testamento che partisse dall'amore senza partire dal peccato è falsità, menzogna diabolica. Perché non è vero amore. È un amore così. Perché Lui è colui che mi ha amato e è morto per me. In che maniera è morto? Perché io vivessi di Lui, perché io appartenessi a Lui, perché io mi donassi a Lui, perché io con Lui fossi una cosa sola. E allora tutto parte da lì, da quella parola che io dico, la parola magica, che spalanca le braccia della misericordia. Signore, abbi pietà di me, sono un povero peccatore. Da quella parola c'è l'incontro, c'è la missione. Perché nel momento stesso in cui Lui ti salva, ti fa creatura nuova, ti dice anche: fai conoscere agli altri, con la tua vita più che con le tue parole, fai conoscere agli altri con la tua vita che hai incontrato l'amore, non quello delle consonette, ma quello crocifisso. E in questa missione accanto a noi abbiamo Maria, la madre forte che ci sostiene, che ci dice continuamente: fidati di Gesù, fa quello che Lui ti dice, gettati nell'amore di Dio, vivi il Vangelo. E il Vangelo, ricordatevelo sempre, non è un ideale, non è, Gesù non ha predicato ideali, Gesù ha predicato a ciascuno di noi la via. E il Vangelo è la via, non è un ideale. È una via, è una concretezza, è una chance, una possibilità di vita che noi abbiamo per trasformarla. Nella sua grazia, nella sua forza, nel suo Santo Spirito, con accanto lei, Maria, che ci consola, ci sprona, ci incita e ci dà quella serena fiducia della potenza di Dio che, come ha agito con lei con potenza, vuole agire in ciascuno di noi. Amen.